Sabrina Moles di China File per parlare di un altro argomento, e cioè delle questioni che riguardano la Cina. Ciao Sabrina.
Ciao.
Ciao a tutti e tutte, buonasera.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni.
L'idea è venuta perché Xi Jinping è comparso da queste lande desolate. Mi sono fatto un'idea che lui si è venuto qua per la sua Belt and Road e basta. Poi ha incontrato anche in mezzo Macron, gli ha dato il contentino. Però a lui interessava la ferrovia Budapest-Belgrado, che poi arriva fino al Pireo, che tanto lo gestisce Costco. Quindi è un'impressione sbagliata.
Diciamo che la scusa, o meglio le più scuse che hanno giustificato il viaggio di Xi Jinping in questo preciso momento, sono un po' la coincidenza di tanti anniversari, quindi 75 anni delle relazioni diplomatiche con la Francia, lo stesso vale per l'Ungheria, e poi il famoso, è anche importante, forse significativo, anniversario
bombardamento.
Del bombardamento, esatto, su Belgrado, sull'ambasciata cinese a Belgrado.
Sì.
Quello anche, diciamo, nella retorica cinese fa in qualche modo, ha la sua risonanza soprattutto in Cina, ma cerca in qualche modo anche di trasmettere dei messaggi su come la Cina oggi, diciamo, si può muovere nel mondo, perché di sicuro 25 anni fa la Cina non era la potenza a cui stiamo assistendo oggi. La situazione è interessante, di sicuro è significativo che ovviamente, per quanto la Francia la Belt and Road non se la sia mai calcolata, di fatto è uno dei principali interlocutori di Xi Jinping. Ricordiamoci che negli passati anni di fatto è stato Macron ad andare con von der Leyen e Charles Michel in Cina durante le visite e portare un po' le istanze dell'Europa alla Cina, in un periodo che tra l'altro sta diventando sempre più difficile per la Cina, in particolare le aziende cinesi, perché ormai il grande tema di questo anno è proprio la questione del dumping cinese, che oggi torna con nuove critiche, che non sono più in generale il dumping all'industria, ma sono proprio il dumping all'industria delle energie rinnovabili, quindi pannelli fotovoltaici anziché le auto elettriche e via dicendo.
Anche le riserve valutarie comunque sono diminuite, una notizia di oggi, dell'1,4%, quindi forse davvero c'è una sorta di crisi economica per la Cina.
Sì, questo è un argomento molto interessante da valutare, ne abbiamo parlato anche in precedenti puntate, ad esempio del fatto che proprio nel contesto di questa crisi, che ricordiamoci si genera nel campo immobiliare, ma un pochino si vede sotto traccia, comunque non proprio ben esplicitata, ma si vede in Cina, il discorso di questa crisi, poi uno dei segnali grossi che abbiamo avvisato negli ultimi mesi è stato proprio il fatto che Pechino doveva organizzare entro la fine dello scorso anno il famoso terzo plenum, quindi l'incontro chiave sull'economia durante il quinquennio dell'attuale amministrazione del
futuro. Sempre rimandato.
Lo faranno a luglio forse.
Esatto, l'hanno rimandato a luglio, infatti adesso finalmente abbiamo una data, quindi di fatto l'hanno rimandato quasi un anno dopo, e questo è significativo anche della situazione che la Cina sta vivendo in questo ambito in particolare, che di fatto è un problema per la Cina, perché comunque ha continuato a crescere per 30 anni con un tipo di economia, un'economia trainata dalle esportazioni. Oggi il mondo è cambiato e la Cina pure sa che deve cambiare per riuscire in qualche modo a sostenere il passo della sua economia.
Certo, questo cambiamento della Cina in qualche maniera viene visto dall'Occidente con sospetto. La Yellen, quando è andata in Cina, ha parlato del problema della sovrapproduzione cinese, e cioè si preoccupano dell'eccesso di produzione perché probabilmente in Cina stanno anche cercando in qualche maniera di unificare un mercato interno, anche perché poi i livelli di governo locale in Cina in qualche maniera non aiutano questo processo di unificazione. E poi ci sono i cosiddetti nuovi tre, cioè i veicoli a nuova energia, su cui la Cina sta effettivamente diventando sia esportatore sia produttore, e anche addirittura le case automobilistiche europee costruiscono in Cina per poi esportare in Europa batterie al litio, come dicevi, e prodotti fotovoltaici. fotovoltaici. E quindi in qualche maniera c'è un po' un cambiamento, diciamo così, di paradigma economico che forse preoccupa ancora di più del dumping di cui parlavamo prima.
Sì, proprio anche per il fatto che c'è una, come dicevamo, non si parla più, per dire, di acciaio e cemento, ma si parla proprio di prodotti di altissima tecnologia che hanno sicuramente un altro tipo di valore, di qualità sul mercato, e che poi appunto fanno diretta concorrenza a quello che forse era una delle poche cose rimaste, il poco know-how rimasto magari all'Europa, della quale l'Europa si vantava di essere la prima al mondo. Adesso la Cina in realtà appunto non è più il paese che esporta prodotti di bassa qualità, ma sta raggiungendo i livelli attuali delle grandi economie avanzate, e quindi questo effettivamente porta l'economia europea a trovarsi davanti a un limite che non sanno altrimenti come superare. Quindi diciamo che, amanti del mercato libero in Europa, in realtà però c'è la Cina di mezzo, e la Cina qua non piace, anche perché appunto un altro delle tematiche è non solo la sovrapproduzione cinese, che quindi di fatto abbassa, per la logica della domanda e dell'offerta, il prezzo dei prodotti e quindi li rende estremamente concorrenziali rispetto a quelli europei, ma anche il fatto che poi c'è tutto il discorso dei benefici che le aziende cinesi ricevono, quindi anche delle sovvenzioni, che invece ovviamente appunto l'Europa cerca di solito di contenere invece sul suo mercato, proprio per favorire questa famosa concorrenza e questa mano del mercato che però un po' si sta rivoltando contro.
Sì, ma infatti il problema delle sovvenzioni nelle economie del sud-est asiatico diciamo è stato accettato pienamente per quanto riguarda Taiwan, per esempio, dove l'unica l'azienda produttrice di microprocessori, la più grande al mondo, ha sostanzialmente gli aiuti economici dello Stato, e così anche i conglomerati sudcoreani lo avevano. Però la Cina, la scala è completamente diversa.
Assolutamente. Di sicuro l'immensità della capacità di produzione cinese è qualcosa che ovviamente davanti a una piccola entità come l'Europa, in realtà appunto proprio parlando di numeri, spaventa. E c'è anche da dire che, sempre parlando di temi economici, non solo la questione appunto del mercato che stanno prendendo i prodotti cinesi, ma ricordiamoci che c'è anche una questione di investimenti, perché la Cina adesso sta iniziando a cambiare anche la natura dei suoi investimenti. Abbiamo parlato di infrastrutture con la Belt and Road, ma ora la Cina sta cercando di aprire delle sue fabbriche di batterie in Europa, quindi di fatto si sta invertendo la situazione, per cui è la Cina che ha delle fabbriche che producono ad esempio batterie appunto al litio, e queste fabbriche le sta iniziando a pensare in Germania in particolar modo e dintorni.
In Ungheria, infatti è andata a Budapest non per caso.
In Serbia, dove volevano fargli una statua a Xi Jinping. Questo è un fantastico aneddoto del 2021. Partito Comunista aveva raccolto fondi per costruire una statua dedicata a Xi Jinping, ma non l'hanno ancora fatto.
Però rispetto a 5 anni fa, alla storia delle arance dei 5 Stelle, sembra che sia più polposo i vari contratti che hanno fatto, a parte i corrispondenti mirtilli e prugne in Serbia, però in Serbia fa anche l'aerotaxi, e lo stabilimento dovrebbe essere operativo dal 2027, con anche appunto la ferrovia Budapest-Belgrado.
Esatto, si tratta di investimenti molto grossi che l'Europa comunque sta guardando con attenzione, perché c'è il solito discorso della creazione del debito, che poi appunto porta ad esempio alla cessione di asset costruiti dalle aziende cinesi. Però è interessante perché appunto la Cina ha assicurato tutti questi accordi, ha rinnovato la sua grande amicizia con questi paesi, mentre di fatto con la Francia appunto hanno festeggiato l'anniversario e non hanno più firmato nient'altro. Questo è anche interessante, di come la Cina si stia un po' iniziando a fare anche la voce grossa, no? Con invece i paesi europei, che vede un po' come osteggiatori di queste sue iniziative in Europa.
Sì, poi anche perché la Cina comunque ha organizzato la sua filiera per quanto riguarda per esempio tutte le attività che hanno a che vedere con la transizione energetica, perché di fatto possiede oppure importa i metalli rari, li lavora sul posto e ha tutta una filiera organizzata, per cui alla fine il prezzo medio del veicolo elettrico cinese venduto nell'Unione Europea è di circa 49.000 euro contro i 68.000 di quelli europei. Quindi c'ha un vantaggio concorrenziale notevole, ma questo perché di fatto hanno organizzato questa filiera a differenza degli europei.
Esatto, assolutamente. Poi ricordiamoci appunto con i lati positivi e negativi che questa strategia può avere, perché in Cina, nonostante ci siano stati degli enormi avanzamenti sulle leggi per la protezione ambientale, ad esempio le miniere sono qualcosa di spaventose, ne vengono aperte ogni giorno, o lo stesso vale appunto per la salute magari del personale che lavora all'interno di questa filiera, soprattutto diciamo ai livelli più pericolosi.
Prima accennava Giacomo al sud-est asiatico, c'è un grosso, in termini tecnici si potrebbe definire un grosso merdone quello delle espatrie. Pare però che Duterte l'avesse risolto a modo un po' suo con accordi segreti, che invece Marcos non riconosce, o comunque dice che lui non ne sa niente, intanto infatti sono segreti, e però adesso forse lo ricompongono in qualche modo, cercando di spartirsi un po' il territorio delle Spartli?
Quello sì, ci sarà poi da vedere come evolverà anche questa situazione, perché non è mai stata così tanto al centro dell'attenzione negli ultimi anni, ed è curioso vedere appunto un po' questo cambio di direzione molto netto delle Filippine, che invece adesso si stanno facendo abbastanza vocali nei confronti della Cina, complice il fatto che affermano appunto di avere comunque il sostegno degli Stati Uniti. E nel frattempo, ricordiamoci, parlando proprio di Francia, ad esempio, la Francia è uno dei pochi paesi europei che al momento sta lavorando a una strategia particolarmente strutturata, che non comprende ancora grossi numeri nel Pacifico, però è uno di quei paesi che ci sta già pensando in qualche modo. Quindi è anche interessante vederla anche sotto questo aspetto, effettivamente la relazione con l'Europa pure in questo tipo di dossier che di fatto sono regionali, ma nei quali comunque adesso l'Europa sta tornando un po' a far sentire, ed è interessante se lo inseriamo in questa china che l'Unione Europea sta prendendo del discorso sulla difesa comune, del mercato delle armi. È interessante perché poi di fatto appunto va a inserirsi in queste sacche che si stanno creando un po' anche grazie a una certa, appunto, interesse americano nell'area.
Gli americani puntano quindi molto sulle Filippine adesso, cioè è un po' il cavallo di Troia nel Pacifico, su cui cercano di insistere per mettere nell'angolo la Cina?
Potrebbe essere una di quelle. Anche con Taiwan adesso la relazione è tutta da continuare a osservare, perché comunque rimane in evoluzione. Di sicuro è un po' uscita, diciamo, dal focus delle notizie, ma ciò non toglie che in realtà Taiwan sia ancora molto centrale. Ci sono comunque visite e ancora incontri, anche a distanza, tra i rappresentanti del governo taiwanese e i principali senatori americani. Quindi diciamo che anche questo rimane interessante. Poi vedremo anche cosa succederà con le elezioni americane, che potrebbero anche in realtà dare una svolta o meno alla situazione.
Un'ultima cosa, poi ti lasciamo perché siamo praticamente alle 21. Brevemente, a proposito degli americani, Blinken è andato a incontrare Xi Jinping a Pechino, credo proprio il 1° maggio, intorno ai primi di maggio. Però sembra che sia stato un po' un incontro enigmatico, cioè non si è cavato un ragno dal buco sostanzialmente.
Di fatto alla fine siamo un po' in una fase di stallo, perché da un lato appunto gli Stati Uniti si sono fatti un po' più decisi e determinati nel parlare della Cina come una minaccia all'ordine globale, via dicendo, però dall'altro lato ricordiamoci che negli ultimi mesi sono stati sbloccati un sacco di dossier comuni, che quindi sulle quali stavano lavorando Cina e Stati Uniti insieme, ad esempio il dialogo militare di alto livello, questo genere di incontri di alto livello, di cui l'ultimo si è tenuto appunto proprio poco prima dell'arrivo di Blinken in Cina, che ha permesso quindi di rincontrarsi tra massimi esponenti dell'esercito americano e cinese. Quindi anche quello è interessante, perché da un lato appunto si cerca di avvicinare le due realtà, però dall'altro lato ovviamente c'è sempre una certa diffidenza che la Cina ormai stia dimostrando apertamente, ma forse rimane lì appunto in attesa di vedere cosa succede questo, no?